Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ecco, quello che l'Epifania che abbiamo ieri celebrato ci ha ricordato del disegno di Dio di costituire un unico popolo convocando tutti nell'unico corpo di Cristo è quanto l'Eucaristia ogni giorno rinnova ed attua. Anche quando siamo in pochi, attorno all'altare celebriamo l'Eucaristia, in realtà è già la realizzazione del disegno di Dio che in Gesù, in Cristo, grazie alla sua passione, alla sua resurrezione e alla sua gloriosa ascensione, al suo glorioso ritorno, tutti raduna e tutti ci presenta al Padre per la vita di comunione eterna con Lui. Di questo lo ringraziamo e per questo chiediamo anche che il Signore disponga sempre di più i nostri cuori a questa unità perfetta e a questa comunione di amore.
Dal libro di Tobia, al capitolo 3, versetti 1-6. Con l'animo affranto dal dolore sospirai e piansi. Poi iniziai questa preghiera di lamento. Tu sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere. Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami. Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e dei miei padri. Violando i tuoi comandamenti abbiamo peccato davanti a te. Ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte e ad essere la favola, lo scherno, il disprezzo di tutte le genti tra le quali ci hai dispersi. Ora, quando mi tratti secondo le colpe mie e dei miei padri, veri sono tutti i tuoi giudizi, perché non abbiamo osservato i tuoi comandamenti camminando davanti a te nella verità. Agisci pure ora come meglio ti piace. Da ordine che venga presa la mia vita in modo che io sia tolto dalla terra e divenga terra, poiché per me è preferibile la morte alla vita. Gli insulti bugiardi che mi tocca sentire destano in me grande dolore. Signore, comanda che sia liberato da questa prova. Fa che io parta verso la dimora eterna. Signore, non distogliere da me il tuo volto. Per me, infatti, è meglio morire che vedermi davanti questa grande angoscia e così non sentirmi più insultare. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo già iniziato il 2 gennaio, pur dunque ancora nel contesto della celebrazione del Natale, che ieri ci ha portato fino al mistero della Epifania, della manifestazione della venuta e della presenza del Salvatore e del Redentore a tutti i popoli, perché per tutti i popoli è venuto e a tutti i popoli è dischiuso questo disegno di ricomposizione della perfetta unità a immagine della unità trinitaria, così come già fin dall'inizio la scrittura aveva annunciato. Dicevo, dentro questo contesto natalizio abbiamo iniziato anche la lettura di questo libretto di Tobia. Il grande dolore, affranto, dice il testo di oggi, affranto dal dolore, fa contrasto con quello che nel Vangelo di ieri era la grandissima gioia, e tuttavia non è un contrasto, ma è una bella composizione fra questi due momenti che attraverseranno anche la vita di Gesù. Anzi, se vogliamo subito cogliere un punto di congiunzione, lo troviamo nel fatto che anche Tobi dice di se stesso: io solo camminavo, io solo mi attenevo a tutti gli insegnamenti, a tutti i comandamenti, a tutte le disposizioni, e nonostante questo scende su di lui una sventura, e dal fondo di questa sventura sale questa preghiera che vediamo subito caratterizzata dal fatto che non ha presente soltanto il suo caso personale, ma lui si sente inserito dentro il contesto del popolo al quale appartiene e ne condivide le sorti. Vediamo questo testo.
Una cosa molto semplice, dicevo, anche a me ha colpito molto il fatto che tutto il primo capitolo sia sulla giustizia di Tobia, sempre di Tobi, si insiste moltissimo sul fatto che lui è l'unico giusto, eppure oggi si riconosce peccatore insieme con tutti i suoi padri, e questa cosa così fa pensare. Oggi dice che solo il Signore è giusto, e c'è questa grande preghiera che si ritrova poi anche nei profeti, che sono segnati anche a margine nella nostra Bibbia, richiama Baruch, richiama Daniele, questa supplica al Signore per il perdono dei peccati. Allora anche a me era venuto da fare un salto, ma forse improprio, con la prima di Giovanni, la prima lettera di Giovanni che abbiamo letto da poco tempo, in cui diceva: chi dice di essere senza peccato fa di lui un bugiardo. Cioè l'uomo è così, pur essendo nelle mani di Dio, pur cercando di essere, se non c'è un avvocato che è il Signore Gesù che è venuto, non è in grado di salire al Signore, perché in lui c'è sempre il peccato. E poi l'altra cosa che mi è venuta da pensare, appunto, è questa solidarietà con il popolo che avevamo già visto. Qui dice i padri, ma dice anche qualcosa di più, perché dice: abbiamo peccato. Quindi non c'è solo il Signore che punisce la colpa dei padri nei figli, come diceva l'Esodo fino alla, per tante generazioni, terza, quarta generazione, ma qui c'è proprio un abbiamo, un noi, per dire che anche lui riconosce i suoi peccati.
Riprendo due motivi che già sono stati accennati. Cioè, mi ha fatto impressione che lui, Tobi, dice, inizia una preghiera di lamento. Tuttavia, malgrado sia veramente in questo stato di sofferenza e voglia essere una preghiera di lamento, la prima cosa che afferma è la giustizia di Dio. Giustizia e misericordia. Ma mi fa impressione perché questa espressione, tu sei giusto e giuste sono tutte le tue opere, vuole implicitamente riconoscere la giustizia della sua situazione. Cioè accetta, crede che la situazione di estrema sofferenza in cui si trova sia un atto di giustizia da parte di Dio. Eppure lui era stato ed era osservante, credente, obbediente ai comandamenti, eccetera, e tuttavia ritiene giustizia la sua situazione di grande prova. Poi la seconda cosa, anche questa già stata accennata, che passa appunto dal singolare al plurale, che si accomuna alla colpa di tutti, cioè non difende la propria giustizia, ma anzi, al contrario, riconosce di essere parte della colpa comune, del peccato comune del popolo, cioè si assume, condivide la colpa di tutto il popolo, pur sapendo di essere stato osservante. E anche in questo caso, quando elenca tutte le sofferenze che sono toccate a tutto il popolo, conclude dicendo: tu sei giusto, Signore. Dice: ci hai consegnato al saccheggio, ci hai abbandonato alla prigionia, alla morte, eccetera, a essere il disprezzo. Torna a dire: veri e giusti sono tutti i tuoi giudizi, accomunandosi in maniera proprio piena, senza difesa, senza distinguersi dalla colpa collettiva.
Ma in questa linea così mi colpiva come Toby, dopo gli insulti della moglie, appunto in questa profonda angoscia, il termine perilipos che usa anche Gesù al Getsemani: la mia anima è triste fino alla morte, quindi è una pienezza di angoscia, appunto, che Toby non risponde alla moglie ma si rivolge a Dio. E appunto al fondo di questa sofferenza, nel non vedere degli occhi, Toby comincia a vedere, comincia appunto a rivolgersi a Dio: Signore, tu, gli dà del tu, mentre prima abbiamo visto al primo capitolo che lui aveva vantato le sue opere di misericordia, di verità, di giustizia. Invece qui dice: tu sei giusto e tu agisci con misericordia e lealtà. Quindi comincia a vedere Dio, e poi appunto c'è questo passaggio dall'io al noi. Io ero il solo, e invece qui c'è questa comunione con tutti nel peccato, ma anche nella misericordia di Dio. Questo grande dolore per cui lui dice che la morte è preferibile alla vita, però qui inizia un cammino per cui lui riscopre che la sua grazia vale più della vita, e che questa grazia appunto è una grazia che è per tutti. E quindi così mi colpiva che nel non vedere degli occhi, Toby incomincia a vedere chi è Dio, a vedere chi è Lui nella comunione del popolo, e a vedere che solo la grazia di Dio ci può salvare.
Toby legge dunque l'esilio secondo quello che diceva il Deuteronomio al capitolo 28, dice: se tu non obbedirai fedelmente, quindi riconosce che c'è stato un peccato, allora la conseguenza è quello che si dice al versetto 36 sempre del capitolo 28: il Signore deporterà te e il re che ti sarai costituito in una nazione che né tu e i tuoi padri avete conosciuto. La servirai dai stranieri di legno e di pietra, diventerai oggetto di stupore, di motteggio, di scherno. Ecco, quindi mi sembrava che lui legge in questo modo, come Neemia, come appunto Daniele, la condizione di esilio come una conseguenza del peccato. ma poi appunto vedremo come nello svolgersi del libro il Signore gli rivelerà qual è il significato più profondo dell'esilio.
Ma io mi chiedevo che cosa sia la preghiera fino in fondo di Tobi, perché accettando e riconoscendo il peccato riconosce anche la, diciamo, la giustizia di una punizione. Allora la preghiera che cosa sarebbe? Una ricerca di sottrarsi alla punizione? Mi sembra che questa richiesta, che poi alla fine è quella di morire, questo è la punta, mi sembra, della sua domanda a Dio, mi pare che non sia una richiesta di sottrarsi alla punizione, ma di poter sottrarsi a questo di più che dipende dallo scherno, dall'insulto. Cioè c'è già un'operazione di Dio su di lui e sul popolo, però c'è un di più che arriva dai vicini o dalle nazioni, dai vicini di Tobi, dalle nazioni in cui Israele è disperso. Mi sembra che la punta sia questa, e quindi la tua punizione giunga al suo termine, nel senso di si completi prendendo la mia vita, ma possa così cessare questo sovrappiù di punizione che dipende dagli altri. E ci sono tanti passi anche dell'Antico Testamento dove si condanna questo eccesso dell'empio sull'uomo che è provato. In questa preghiera che chiede questo, e poi però è tutta, mi pare, affidata è una preghiera, appunto, cioè sono parole che si affidano comunque al Signore giusto. E c'è questa parola del versetto 1 che è una preghiera nel gemito e nei gemiti, è quello che poi dopo verrà detto nella lettera ai Romani dello Spirito che parla in noi con gemiti inesprimibili. Mi pare molto, molto bello questo, cioè il dolore, l'esasperazione dell'uomo, insomma, si incontra anche con un gemito dello Spirito, questa insofferenza, questo non farcela più, pur rimettendosi completamente al Dio giusto, c'è qualche cosa che è anche il canale poi dello Spirito.
In ciò che hai detto, cioè non distogliere da me il tuo volto, io avevo visto anche la preghiera al Signore di non abbandonarlo, di tenerlo sotto sua custodia, perché in questa grande angoscia non fosse lui a togliersi la vita, ma fosse solo il Signore.
A me colpiva, a partire dall'ultimo versetto del capitolo precedente, il rimprovero che la moglie di Tobia fa a Tobi, la moglie di Tobi, pare che sia, è quello poi che fa scattare questa preghiera, e questa preghiera che è poi è piena di amarezza, ecco, capisce molto l'amarezza di questa preghiera. Mi ricorda un po' la preghiera di Anna, la mamma di Samuele, che dice: vuota il suo cuore dal cospetto del Signore al Tempio. E perché mi pare che questo rimprovero di Anna tocca proprio il punto più delicato, più sensibile dell'animo di Tobi, perché tocca la sua fede, insomma, fondamentalmente, ecco. dove sono le tue elemosine, le tue prebuone, guarda come sei ridotto, e come dicesse, vedi qual è il vantaggio e la ricompensa che il tuo Dio ti ha dato. E la mitezza di Tobi mi pare che sia la cosa a me colpisce molto, perché un po' che di fronte a questo verrebbe da forse reagire in modo molto diverso, appunto come era stato accennato prima, sostenendo tutte le proprie motivazioni, le proprie buone ragioni. Invece Tobi si consegna totalmente, è totalmente consegnato a Dio. Ricordo un po' la preghiera di Gesù sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che è senza risposta, perché in qualche modo non si aspetta, è una preghiera che non aspetta una risposta, chiede solo di essere messo a riposo da questa prova che ormai non è una prova giunta al suo culmine. E forse ecco, poi è per questo che poi questa preghiera alla fine è esaudita.
Ma io faccio molta fatica a seguire la linea che un pochino adesso proponeva con chiarezza Camillo. Faccio fatica perché lui dice non punirmi per i miei peccati. Come mi ricollego, dandogli il mio taglio, a quello che aveva detto Fernanda, anch'io avevo pensato al parallelo con la prima Giovanni, cioè la consapevolezza dell'uomo, tranne che di Gesù, dell'uomo, la mia, che pur questo che al contrario mio è un uomo giusto, però si accorge di essere nel peccato. O bleffa o è una costruzione, una figura retorica, o è consapevole. E io sinceramente non riesco a non legarlo al suo atteggiamento nei confronti della moglie nella pericope di ieri. Cioè metterci solamente il suo lamento è una delle scene più brutte, più realistiche, proprio scene da un matrimonio. Cioè questa lavora, torna col capretto, quello gli dice no, l'hai rubato, lei reagisce malissimo, cioè, scene brutte da un matrimonio, l'uomo nel peccato, e dopo poi naturalmente lui che è giusto affida tutto questo al Signore e si lamenta, ma non riesco a non vedere disgiunta, cioè questo quadro, io nonostante la Vulgata, io lo vedo diverso da quello di Giobbe. Qui c'è una crisi in cui è dentro anche Tobi, questo io ho sentito, e allora capisco bene perché lui chieda, riconosca giusto il Signore, nonostante sia un uomo giustissimo, e infatti poi il Signore accoglierà tutto lui con la sua preghiera, la sua giustizia e anche la sua richiesta di perdono per il suo peccato.
La preghiera certamente è molto toccante, perché è molto toccante la situazione in cui si è venuto a trovare, al limite della sopportazione. E tuttavia si direbbe che rimane una preghiera al di sotto di quello che è veramente poi quello che possiamo scoprire quando riusciamo a scoprirlo, quello che possiamo trovare quando riusciamo a trovarlo nel cuore di Dio. In fondo Tobi pensa che da una situazione limite come quella che si è creata, che è insopportabile sia nella sua storia personale e sia nel suo collocare la storia personale nel contesto della storia di tutto il suo popolo, non ci sia altra alternativa di liberazione che ritornare terra, no? Alla fine chiede di essere riconsegnato alla terra. E mi sembra molto bello, molto sorprendente anche che nel capitolo terzo, dopo che in parallelo con la situazione di Tobit avremo conosciuto anche la situazione di Sara, veniamo subito a sapere, rompendo ogni sospensione di attesa di come andrà a finire, veniamo subito a sapere che il Signore ha accolto la preghiera di entrambi, no? E quindi che si affermi che il Signore ha accolto la preghiera di Tobit, quando la preghiera di Tobit chiedeva di essere liberato da questa prova soltanto riconsegnandolo alla terra, no? In fondo chiedeva di morire, per me è preferibile morire, no? Allora ha chiesto questo e il testo dice il Signore ha accolto la sua preghiera, però l'ha accolta in un modo rovesciato. Non accoglie la preghiera di Tobit che chiede di concludere la sua prova con la morte, ma accoglie la preghiera di Tobit rovesciando la sua prova in una liberazione favorevole, lo libera dalla cecità, come libererà Sara dalla situazione in cui si trovava. Cioè la preghiera che sale dal cuore affranto di Tobit, che è una preghiera, come avete sottolineato, mista di un lamento profondo che sfiora la disperazione, insieme anche a una consegna: io ti chiedo che si faccia quello che piace a te. E alla fine quello che vince è appunto quello che piace a Dio, al di là di quello che poteva essere il pensiero coltivato da Tobit nel momento in cui espone questa sua preghiera. Il Signore va più avanti, il Signore lo precede, il Signore lo attende a una iniziativa fuori delle previsioni di Tobit stesso, e in fondo, come appunto si trova nel testo, tutto è destinato a esaltare la misericordia di Dio e a far ritornare tutto soltanto alla gloria di Dio.